DJ Podcast. Sponsored by Magnesio Supremo, il tuo rito del benessere ogni giorno. DJ Podcast. Sponsored by Porta la tua salute al livello successivo. Tu più Reale Mutua, your next level.
Le 11.36, state ascoltando Radio DJ. Vi abbiamo promesso questa mattina la presenza di un personaggio di cui si è molto parlato negli ultimi mesi, e negli ultimi minuti noi ci siamo impegnati per cercare, come dire, di cominciare a togliere un po' di... Ecco, giusto per darvi la sensazione che siamo in diretta, a togliere tutte quelle cose che possono creare un po' di imbarazzo quando si parla di un argomento come quello che ha toccato la vita della famiglia Cecchettin. Cominciamo con col dare il benvenuto a Gino, che è un volto che avete conosciuto. Ormai la gente ti incontra e tu sei uno di famiglia. Buongiorno, tanto per cominciare.
Buongiorno a voi
e benvenuto su Radio DJ. Quando succedono queste cose, a me spesso capita di riviverle o di sentirne parlare in qualche frangente e sperare per un secondo che il racconto che viene fatto abbia una fine differente, no? Come se fosse tutto un piccolo misunderstanding, oppure che non te lo ricordi. Questa cosa quante volte ti capita? Cioè di... non dico augurarti, perché augurarti ovviamente sarebbe bellissimo poterlo concretizzare, ma di pensare forse mi sono sbagliato, non è successo davvero.
Ma anche di recente, proprio parlando con amici, ho detto loro: ma datemi uno schiaffo, cioè non sì, può certo. essere successo, perché certe cose te ne rendi conto io col tempo, perché ho elaborato una specie di idea che il tempo che passiamo con i nostri cari è un tempo che si somma, quindi senti la mancanza dopo che è passato un determinato quantitativo di tempo, perché il singolo giorno di fatto è nulla,
certo.
Ma la somma nei giorni, nelle settimane, nei mesi, poi alla fine pesa e ti rendi conto che nell'anima senti questo peso gravare sempre di più.
Sono passati 4 mesi adesso.
Circa quattro mesi.
Che tipo di sensazione hai quando ti svegli al mattino?
È il momento peggiore, perché io apro gli occhi e il mio letto è comunque vuoto per metà. E poi scendo le scale e c'è una stanza vuota. Ci sono giorni in cui prosegui e vai a fare le cose ordinarie, preparare la colazione. Altri giorni magari ti siedi sulle scale e pensi, ha senso andare avanti, ha senso continuare, perché a me? Tutte queste domande, che poi alcune di queste sono finite sul libro, perché magari potessero essere d'aiuto anche a qualcuno che magari non ha ancora l'opportunità, ma potrebbe avere l'opportunità di avere a che fare con queste problematiche.
Questo è un libro più sull'assenza che sulla presenza di quello che è successo, cioè non è un libro che si occupa più di tanto di quello di cui si è tanto parlato nell'immediato, no? In particolare di quella crociata meravigliosa che tua figlia più grande ha intrapreso, no? Questo è un libro che cerca di fermare, insomma, le emozioni e cercare di far capire per primo a te stesso come si può andare avanti con un vuoto così grande all'interno.
Esatto, Giulia era una ragazza straordinaria, bella nell'anima, e quindi ho voluto fare un dono a lei, e quindi mettere tutto il bello di una persona. E questo mi ha ricordato anche ricordare molti particolari, perché poi con il passare del tempo vedevo che tanti dettagli mi mancavano, e ho detto, poi c'è chi mi ha consigliato di scrivere e di buttar fuori quanto più potessi, e ne è uscito un bel lavoro che poi è anche un ponte così verso una generazione, verso i nostri figli. Quindi.
Senti, nelle prime pagine del libro racconti proprio di quella sera e delle fasi concitate in cui banalmente Giulia non tornava a casa e anzi pensavi adesso la sgriderò, perché ha fatto sarà sicuramente una bravata, mi deve avvisare quando. E ti posso assicurare che adesso non vorrei essere un non riesco neanche ad andare avanti, perdonatemi, però avendo una figlia, no, di 18 anni è esattamente quello che provi tutti i sabati sera quando tua figlia, insomma, fa tardi anche di mezz'ora, cioè è terrificante.
Ma eri uno che si arrabbiava?
Allora, lei non mi ha mai dato occasione
di farmi arrabbiare,
perché anche 5 minuti...
Ma però per queste piccole cose, no? Anche, come tutti i genitori.
Esatto, ma anche 5 minuti lei ti avvisava, sì. Quindi mi sembrava strano.
Certo.
Però ovviamente ho detto, beh, adesso è venuta l'occasione, quasi come una rivalsa, a dire una volta ti sgrido un po', no?
Certo. E poi c'è il momento in cui questa cosa esce dal nucleo familiare,
no?
Dal nucleo familiare, perché quando tu vai dai carabinieri, i carabinieri ragionano giustamente.
A che ora hai deciso di andare dai carabinieri? Cioè, lei che orario aveva di rientro abituale, diciamo?
Ma mai dopo la mezzanotte, proprio raramente, doveva solo andare in discoteca.
Però era una sera d'inverno, insomma, novembre.
Ci poteva stare, okay. Io avevo pensato a una serata in discoteca, fatto tardi, dormito dalle amiche.
Certo.
Non l'avrebbe mai fatto, ecco. Però dai una chance.
La mattina seguente, no? Se non
io la mattina seguente sono andato a fare una marcia, che sono un podista come te.
Mi sei svegliato presto?
Sono svegliato molto presto, alle 7, okay. Ho capito.
E non hai controllato o hai capito che non c'era?
Sono andato a controllare, perché alla sera ero andato a letto all'1 correggendo la tesi e all'1:30 non era ancora rientrata, quindi avevo avuto quel che patema d'animo di,
certo,
da genitore. E lì faccio un appello ai ragazzi, perché magari per voi un piccolo WhatsApp non significa niente, ma per noi genitori significa tantissimo.
Tutto, certo.
Il fatto di dire, certo, avete sempre il cellulare in mano,
Madonna, sì,
rispondeteci, non lo facciamo per
Gino,
tediarvi, lo
non
facciamo perché vi vogliamo bene.
Non c'è verso, sì, né che ti rispondano né che ti scrivono, però diciamo nessuna nuova buona nuova, di solito si dice così, no?
Esatto.
Io perdonami se questa curiosità poi ti imbarazza, ti dà fastidio, cambiamo anche argomento, però voglio sapere quando è cominciato a suonare l'allarme nella tua testa.
Alla mattina io sono andato a fare la marcia perché l'avevo promesso a degli amici, ma non ero tranquillo. Poi al ritorno sono tornato prima, dovevo fermarmi per pranzo con loro, sono tornato prima, c'era già Elena in allarme e lei per prima mi ha detto fai qualcosa, e quindi io tornando ho chiamato subito il 112 e sono andato direttamente in caserma e lì ho capito che eravamo andati in un altro livello.
In caserma giustamente i carabinieri ti fanno ripetere 10-20 volte, sì, per capire.
Di solito sono anche molto bravi a farti,
certo,
mantenere la calma,
certo,
e a farti capire,
certo,
che di solito appunto è una bolla di sapone e poi,
certo,
poi esplode.
Però insomma,
il fatto che non si trovassero tutti e due vi ha fatto già capire che c'era qualcosa che non andava. Insomma.
Poi sono arrivati subito con i tabulati, insomma, nel giro,
sì,
di
sì,
poche...
no, ma nulla da eccepire,
no,
li ho capiti, anzi... In quei momenti lì capisci quello che è il protocollo e ti adegui,
certo,
però dentro di te monta la preoccupazione. Speri in un incidente, pensa,
certo,
al paradosso.
Sì,
no?
almeno l'incidente è anche spiegabile, è anche comprensibile. Quello che è successo è veramente va molto oltre. Io quando ci siamo conosciuti pochi minuti fa gli ho chiesto quanto tempo è passato e Gino mi ha detto era l'11 novembre. Che non è la data ufficiale, perché la data ufficiale è quella del ritrovamento, ma è come dire, è quel giorno lì in cui la tua vita ovviamente è cambiata. Ma la vita però va avanti, Nicola, che è l'esperto di cose apparentemente futili, stamattina mi dice, sai che sfogliando il libro ho scoperto che Gino e Monica, che è la tua
compianta.
Moglie, la tua compianta moglie, erano fan dei Depeche Mode. Allora, senti Gino, si dice che l'essere umano sia fatto per ripartire, che è una cosa bellissima e terribile al tempo stesso, perché quando ti metti nella condizione di ricominciare a vivere dopo una tragedia hai sempre, io credo, il complesso di mancare di rispetto a chi è rimasto indietro. No? Tu sei ripartito due volte, la prima volta quando è partita tua moglie, con la quale appunto eravate grandi fan dei Depeche Mode, al punto che mi ci raccontava fuori onda Gino che quando l'andava a trovare in ospedale lui le cantava una canzone, ma diciamo che non è esattamente il suo punto forte.
No.
e poi sei ripartito una seconda volta dopo questa cosa che è successa poco più di 4 mesi fa. Tra le cose che hai raccontato in questi ultimi tempi, una che ci ha colpito tantissimo, sia a me che a Nicola, è la tua passione per il ballo, che uno dice come fa un uomo a ballare dopo quello che gli è successo. In realtà è proprio la vita dentro di te, io credo, no? Che sia una specie di motore che si accende da solo e ti impone di rimetterti in piedi.
Io prendo ispirazione dalle persone che mi sono mancate. Avevo iniziato un corso di ballo con Monica e dopo che è mancata, anzi avevamo smesso un anno prima che lei mancasse, perché chiaramente con una malattia che pesava nel fisico ci siamo fermati.
Che balli erano?
Sarebbe danza moderna, quindi liscio, quello che in gergo viene chiamato liscio, valzer lento, tango, foxtrot. E mesi dopo, più o meno circa un anno fa, il maestro mi ha chiamato, mi ha detto ma torna a ballare, no? ti fa bene, e ho rifiutato subito all'istante. E invece Giulia, che aveva ascoltato la telefonata, mi fa: papà, noi sappiamo cosa c'è stato tra te e la mamma, vai, ti fa bene, e non aver paura di quello che pensano gli altri, tu vai e vedrai che ti farà bene.
Ma è vero che ti veniva a vedere?
Ed è venuta a vedermi un paio di gare, perché poi abbiamo fatto subito un paio di gare.
Siamo arrivati alle gare, capito?
Ed è venuta con Davide, uh-huh. Con la sua 500, ed è stato bello vederli lì. Io chiaramente avevo un po' di imbarazzo all'inizio, perché chiaramente non balla, gli avevo anche detto io non ballo con la mamma. E ho detto tranquillo, noi veniamo per vedere te. E lì mi sono anche emozionato, anzi... Giusto un mese fa abbiamo vinto una gara della nostra categoria e io non sono riuscito a trattenere le lacrime, ho pianto durante la premiazione, ma pianto copiosamente, perché io nel pubblico vedevo solo Giulia.
A proposito di vedere Giulia, che effetto ti fa quando cammini per la strada e vedi la sua faccia disegnata in grande su un muro? Cioè come se fosse diventato una specie di santo, no? Sai, queste persone che a un
di
certo
simbolo,
punto...
diciamo. Di
beh,
simbolo,
sì, è come vedere l'arcangelo Gabriele che scende e dice alla Madonna, tu diventerai no, da persona normale la madre di Gesù. Ecco, lei non era programmata per questo, e invece lo è diventata. Come ti senti?
No, anzi, lei era schiva, perché bastava che lei facesse un piccolo passo di danza, noi provavamo a filmarla col cellulare, lei ovviamente si fermava. Vederla così, da un certo punto di vista, mi fa piacere, perché ha fatto grandi cose nella semplicità. Certo. Dico, guarda, nella tua semplicità, nella tua bellezza pura, cristallina, guarda cosa sei riuscita a fare, perché è entrata nel cuore di tutti gli italiani. E poi c'è il lato chiaramente di papà, che non potrà più accarezzarla, non potrà più
c'è
abbracciarla.
C'è ancora quella foto grande nel vostro paese?
No, l'hanno messa in palestra, dove gioca a basket Davide. Sì. Infatti è più duro andare a vedere Davide giocare a basket.
No, infatti, perché se ci fosse ancora quella foto ti chiederei se fai un giro apposta per evitare di vederla o se ci passi davanti per ricordartela. Sei rimasto a casa da solo con Davide adesso, perché Elena studia a Vienna?
Sì. Siamo in due, un piccolo nucleo da...
Quanti anni ha Davide?
Ne fa 18 il 10 di maggio.
Ok, è un 2006. Diciamo.
2006, fa il liceo, quindi siamo rimasti noi maschi, quindi dobbiamo raccapezzarci un po'.
Come va in cucina tu?
Con la cucina è... note dolenti, però vedo che apprezza, insomma, provo, insomma, sono riuscito a fare i pancake per la prima volta, quindi vedo che ha apprezzato, lui è una buona forchetta, quindi
da ogni momento difficile qualcosa di buono viene fuori.
Senti,
sempre
non se n'è mai parlato, la solidarietà del tuo piccolo paese nei tuoi confronti, cioè che cosa fisicamente, adesso non ti vuole apparire una domanda stupida, ti portano tipo le torte, sai, quelle cose, le signore ti fanno da mangiare?
No, quello no, no. Qualche torta è arrivata, sì. Okay.
Perché i paesi Linus sanno essere molto solidali, no?
Cioè, per Pasqua è arrivato un pacco gigantesco pieno di ogni ben di Dio, ma più che altro è il calore che ti dà
la
gente.
Naturalmente, naturalmente, certo.
Senti, noi abbiamo un sacco di punti di contatto, siamo periti retrotecnici tutti e due, appassionati di musica... tu più Rocky, un po' meno, ma insomma va bene, sui Depeche
Mode. Beh, però fatevi pur sempre il DJ.
Ci possiamo incontrare il 19 di maggio, noi siamo a Treviso per la DJ 10.
10 chilometri.
Sono 10 chilometri.
Cosa vuoi che... C'è anche la 5, se vuoi, 5 chilometri.
Ma no, ma è un podista.
Se non ho impegni, vengo.
Se non hai impegni, dopo ti lascio il mio numero, se ti va, se ti fa piacere, se non ti imbarazza. Senza strumentalizzare assolutamente nulla, ti tengo nascosto sotto il palco quando, quando la gara parte, partiamo insieme, corriamo insieme e poi sparisci.
No, però c'è un problema: a quanto vai tu? Perché se lo batti non ti fa venire.
Allora, adesso molto piano,
tipo definiamo
10
piano.
Chilometri in quanto li
5:30.
Fai? Dai, le facciamo 5:30. Insieme. Facciamo insieme.
5:30.
Ti lascio il mio numero e ti aspetto.
Sei okay. In passato correvo un
po' ma
più
lasciamolo stare.
Ma il mio passato è molto lontano. Grazie da parte di tutta l'Italia che sta ascoltando.
Gino
Cara
Cecchettin.
Giulia, il libro di Gino Cecchettin.
Grazie a voi. Grazie.
Ciao.
A domani.
Ciao, grazie. DJ, DJ, chiama Italia. E non ti passa la voglia di ascoltare DJ, chiama Italia. La trasmissione DJ, DJ, chiama
DJ Podcast. Sponsored by. Porta la tua salute al livello successivo. Tu più Reale Mutua. Your next level.